consigliere, presidente del gruppo Sì Toscana Sinistra. Buonasera Fattori.
Buonasera, grazie per l'invito. Sì, effettivamente concordo anche sul commento, cioè una degli elementi di distanza sempre maggiore fra cittadini e politica è proprio nella incapacità poi di rispettare e dar seguito a quelle che sono le pronunce chiare della maggioranza degli italiani. In questo caso la volontà popolare è stata molto netta nel dire che l'acqua appunto è un bene comune, non è una merce da cui è lecito trarre profitti, e quindi la sua gestione doveva essere una gestione pubblica e partecipativa come chiedevano i referendum. Poi l'attuazione di fatto non c'è stata, con un escamotage, quella che si chiamava remunerazione capitale investito, quindi comunque in sostanza una percentuale molto alta di profitti garantiti a chi gestiva l'acqua, sostanzialmente cambiando il nome con cui è definita, resta nelle bollette, e quindi fondamentalmente, salvo pochissimi casi virtuosi che hanno diciamo iniziato a indirizzarsi nella direzione della gestione davvero pubblica, e là fondamentalmente il sistema rimane ad oggi.
Rimane quello. Ecco, rimane ci siamo occupati negli scorsi giorni di questa polemica intorno al rinnovo delle concessioni per quanto riguarda nuove acque, parliamo del lato Alto Valdarno. Sì. Ne parliamo oggi di questo tema perché lei ha presentato un progetto di legge regionale. Cosa chiede?
Sì, ho presentato un progetto di legge regionale. Ci tengo a dire che, pur sotto vesti completamente diverse, ne presentai assieme al Forum Toscano Movimenti per l'Acqua, per l'appunto, uno ormai molti anni fa, nel 2005, perché i Movimenti dell'Acqua ne hanno presentati a livello regionale due, uno in Toscana e uno in Lazio, e poi anche una legge di iniziativa popolare nazionale. E quindi diciamo questo è per ricordare che comunque c'è una storia che la nostra regione ha e che ha visto Firenze protagonista fin dal Forum Sociale Europeo 2002, poi il Forum del 2003. Quindi in realtà io nella mia proposta di legge in una parte condenso quelle che sono state le proposte storiche del movimento dell'acqua, e quindi fondamentalmente la gestione attraverso enti di diritto pubblico, quindi la gestione dell'acqua senza finalità di lucro, detta in termini molto semplici, significa che non solo non vengono fatti profitti, ma quelli che appunto sono i cosiddetti avanzi di bilancio eventuali di una gestione pubblica devono essere tutti reinvestiti nel miglioramento del servizio, perché oggi quello che succede è che complessivamente i gestori dell'acqua toscana non solo hanno imposto le tariffe più alte d'Italia, ma fanno circa 70 milioni di euro di utili l'anno che finiscono in gran parte nelle tasche degli azionisti sotto forma di dividendi. Quindi la nostra idea è che invece una gestione pubblica ovviamente
anche degli azionisti pubblici
anche degli azionisti pubblici.
Ci fermiamo un attimo Fattori perché abbiamo Popolare Network, lei conosce bene il palinsesto, quindi sì. Ci risentiamo tra un minuto circa, esatto, per concludere questo ragionamento.
Volentieri.
Popolare Network. Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. 4 morti e 25 feriti e il bilancio ancora provvisorio dell'attacco durato 10 ore contro la sede di Save the Children in Afghanistan. Morti anche i 5 attentatori. Nel pomeriggio è arrivata la rivendicazione dell'ISIS. Non fu né la nebbia né la condotta del comandante del traghetto a provocare la tragedia della Moby Prince, in cui morirono 140 persone. Era il 10 aprile del 91. Sono le conclusioni della commissione d'inchiesta parlamentare che critica il lavoro della procura di Livorno. I familiari delle vittime ora chiedono di riaprire i processi. Angela Merkel contro il protezionismo di Trump: ha dimenticato le lezioni della storia. Da Davos la cancelliera tedesca critica la politica della Casa Bianca, ricordando la catastrofe della Grande Guerra. La GCOM richiama la par condicio: 5 testate, la 7, TG4, Studio Aperto, Sky TG24 e Rai News. Concesso troppo spazio a Lega, 5 Stelle, Forza Italia e Leo. Dura la replica di Mentana, richiamo patetico e irrispettoso. Il centro per migranti di Lampedusa è un carcere indecoroso, così il garante dei detenuti che questa mattina ha visitato la struttura. Nei giorni scorsi la protesta dei profughi. Libia, 33 morti, oltre 70 feriti, è il bilancio conclusivo dell'attentato, l'autobomba davanti ad una moschea di Bengasi. Il tempo previsto per domani: al nord sarà nuvoloso con piogge sparse, nuvole anche al centro, sereno con sole al sud, temperature in lieve calo al nord e al centro. Sono le 18:32 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 19:30 con il giornale radio di Popolare Network. Buona serata e buon ascolto.
Allora, e allora, fattori c'è sempre, no, sì.
Giustamente, che finiscono appunto per rispondere.
No, stavo pensando, questi 70 milioni poi fanno comodo a tutti, no? Perché noi parliamo dei privati, però ci sono anche gli enti pubblici che magari dicono, insomma, hanno un po' di interesse nel tenere in piedi questo sistema.
Beh,
o no?
Eh sì, assolutamente sì. E questo è uno dei motivi per cui il sistema regge, è proprio esattamente questo, perché gli utili chiaramente vengono distribuiti fra gli azionisti e i soci privati, ma anche e quelli pubblici. E in più io dico questo, il pubblico, o se vogliamo la politica, si deresponsabilizza affidando appunto a soggetti gestori privati, quindi da una parte incamera un pezzo dei profitti e dall'altra è deresponsabilizzata. A un tempo si diceva l'acqua del sindaco, e quindi nel bene e nel male, se all'Anconella succedeva qualcosa il riferimento era il sindaco della città. Oggi è la società per azioni, quindi non c'è dubbio che vi è un, diciamo, non
abbiamo visto infatti sulla questione del Lungarno Ferrucci, no? Che
del Lungarno Ferrucci, esattamente.
Però fattori, è sempre stato detto, no? È sempre stato detto che i privati servono per fare gli investimenti, perché noi appunto abbiamo questa rete con la Brodo che perde 30, 40, 50, in alcuni casi addirittura l'80% dell'acqua, le tubature sono vecchie e quindi le casse delle pubbliche amministrazioni, come sappiamo, sono vuote, e pertanto serve il privato, servono le banche per fare questi investimenti, altrimenti noi non ce la facciamo.
Beh, dunque, intanto bisogna dire che i dati, noi abbiamo 20 anni ormai di privatizzazione alle spalle, se si leggono i dati noi vediamo che fra il 2013 e il 2015 addirittura le perdite sono aumentate e non diminuite. Gli investimenti sono non solo molto al di sotto del necessario, ma soprattutto non si realizzano gli investimenti presenti nei piani di ambito, perché bisogna ricordarsi che quelli presenti nei piani di ambito sono anche quelli che rientrano in tariffa, perché tutti gli investimenti in realtà vengono pagati dalle tariffe dei cittadini, non dai privati che mettono il loro denaro. Anzi, come dimostrano molti casi, a partire da quello d'Arezzo che voi citavate poco fa, che lei citava poco fa, i privati non avevano i capitali, li hanno chiesti in prestito alle banche, spesso banche che vengono fatte entrare fra i soci della
quindi le poteva chiedere direttamente il pubblico alle banche.
Esatto, ma non solo, qui poi il ragionamento si farebbe lungo, ma io credo che l'avere smantellato, l'unico paese che l'ha smantellato totalmente l'Italia in Europa, completamente un sistema di finanza pubblica, sia un problema serio, perché per appunto la gestione di servizi pubblici fondamentali o per opere pubbliche di interesse generale è chiaro che dovrebbe esserci un meccanismo che garantisce prestiti in denaro a un tasso di interesse molto basso, per intendersi vicino al tasso della Banca Centrale Europea, come fa la Banca Europea degli Investimenti, per intendersi, non a caso noi ora andiamo a chiedere i soldi alla Banca Europea.
Ci sarebbe Cassa Depositi e Prestiti, no?
Ci sarebbe in teoria Cassa Depositi e Prestiti, però è stata anch'essa trasformata in società per azioni e è stata indirizzata anche lei verso, diciamo, politiche di tipo più privatistico, tant'è che anche il tasso di Cassa Depositi e Prestiti si è alzato. Però diciamo, se noi avessimo un sistema di finanziamento pubblico funzionante, è evidente che tra l'altro sarebbe, cioè già è conveniente oggi in teoria, diciamo, ma sarebbe
in quel modo lì sarebbe ancora. Ecco, l'altra obiezione che viene fatta è che in fondo l'acqua è comunque pubblica, anche la gestione, perché le società, spesso come capita ad esempio quella che è in gestione il servizio idrico a Firenze, Publiacqua, poi pacchetto di maggioranza è pubblico, pacchetto di minoranza è comunque una società pubblica come Acea.
Beh, in realtà c'è da dire due cose. La prima è che il governo della società è in mano sempre ai soci privati. Lo si vede da un fatto semplice: chi è che indica l'amministratore delegato? L'amministratore delegato è sempre indicato dai soci privati, e questo è, diciamo, un punto essenziale. L'altro punto è proprio la forma societaria, cioè il modello privatistico è un modello che si centra sulla società per azioni. La società per azioni ovviamente ha come obiettivo il profitto. Allora il nodo, e quindi diciamo così, l'azionista può essere pubblico o privato, ma la natura, diciamo, societaria, e quindi poi il modello che è al fondo della gestione del bene, è un modello di per sé sbagliato. Quando si dice gestione pubblica si dice esattamente come, per esempio, no, un ospedale pubblico non è gestito da una società per azioni, no? È esattamente, noi diciamo la stessa cosa dell'acqua, cioè il modello pubblico deve essere un modello che non ha come obiettivo il profitto, se poi il profitto è intascato solo da privati o a metà tra privato e pubblico non cambia molto, non è l'obiettivo quello del profitto, ma appunto quello della preservazione del bene ed è quello dell'efficacia sociale, delle garanzie.
E sappiamo quanto mai centrale. Stavo leggendo peraltro notizie di oggi che a Città del Capo, forse lei lo sa, in questo momento è in corso la siccità, più diciamo hanno problemi di approvvigionamento idrico, la siccità più importante da un secolo a questa parte, parliamo in Sudafrica, e naturalmente dentro c'è il modo in cui consumiamo l'acqua oggi, no?
Assolutamente.
Che è un tema fondamentale, tant'è vero che il sindaco ha detto o ci mettiamo a usarla per bene oppure vi chiudo i rubinetti, eccetera, eccetera. Questo mi serve per fare un ultimo passaggio sulla legge che voi proponete e che garantisce, se non sbaglio, 50 litri gratuiti al giorno a persona in ottemperanza alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2010.
Esatto, e questo è anche un tema storico dei movimenti per l'acqua, cioè noi la consideriamo non solo una battaglia contro le alte tariffe a seguito delle privatizzazioni o contro l'idea che dei privati facciano profitti su questo bene comune, ma come una battaglia di civiltà. Quindi l'idea è quella di garantire universalmente, come chiede l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il minimo vitale, i 50 litri gratuiti sono il minimo vitale a tutti gli abitanti del pianeta. Quindi partiamo naturalmente dicendo in Toscana deve essere garantito a tutti, e qui c'è il grande tema dei distacchi cosiddetti alle famiglie povere e morose, perché povere in questo momento di crisi, ma anche di solidarietà internazionale, perché noi nella legge mettiamo non solo dei fondi per aiutare, diciamo, la ripubblicizzazione delle attuali gestioni, ma anche un fondo di solidarietà internazionale che è proprio legato a questo grande tema, cioè quello del piccolo contributo che comunque siamo chiamati tutti a dare per affermare quello che è un diritto umano fondamentale, cioè il diritto all'accesso all'acqua come bene vitale per tutti gli abitanti del pianeta.
Dunque la legge andrà in consiglio, eccetera, ma naturalmente ora ci sono anche i rinnovi delle concessioni, no? Abbiamo parlato, esatto, di nuove acque. Come siamo messi da questo punto di vista? Perché poi una volta rinnovata tu devi aspettare i termini, no?
Questo è proprio il punto, se vuole, di fondo, perché la ratio anche della norma, come l'ho ripensata, diciamo, a partire, ripeto, da quella che è la storia dei movimenti per l'acqua per un verso e della destrutturazione del modello toscano fondato sul lato unico, sull'autorità idrica toscana, ma questo ora ci porterebbe lontano. Però, diciamo, dal punto di vista della ripubblicizzazione si fonda proprio su questo, cioè sul dire che in realtà, ecco, non siamo più ai primi anni 2000, cioè quando abbiamo iniziato a lavorare sull'acqua, in cui le scadenze degli affidamenti ai gestori privatizzati erano molto lontane. Ormai siamo, diciamo, piuttosto vicini alle prime scadenze. Quindi la ripubblicizzazione oggi verrebbe sostanzialmente anche a costare poco e nulla in termini concreti, perché non ci sarebbero da ripagare le quote dei privati da espellere, per così dire, prima del tempo. Ci sarebbero, senza entrare in tecnicismi, semplicemente da prendere in carico quegli investimenti già anticipati.
Quanto costerebbe più o meno? Avete fatto i calcoli? Quanto costerebbe?
In realtà, in termini quello che classicamente si chiama costo della ripubblicizzazione, cioè riacquisto delle quote, non costerebbe niente. Bisognerebbe fare un calcolo preciso dei soldi, come dire, già investiti dai soggetti privati che dovrebbero essere poi liquidati, e quindi è un anticipo per la verità, cioè il soggetto pubblico che arriva a gestire, come dire, restituisce ciò che è stato già messo, certo, per gli investimenti e per l'ammortamento degli investimenti, e poi però sono solo soldi che rientrerebbero negli anni successivi. Quindi in realtà si parlerebbe in realtà di costo di anticipo più che di una vera costo, diciamo così, di ripubblicizzazione. Il problema però qual è? Quello che dice lei, cioè se il giochetto a questo punto dei soggetti gestori privati e in questo caso poi dei sindaci che gli tengono bordone è quello di prolungare le concessioni, quindi rimandare in là le scadenze, è chiaro che si fa saltare tutto il meccanismo, perché quelle che dovevano essere scadenze a breve, che quindi consentono una ripubblicizzazione semplice e sostanzialmente senza costi o con bassi costi, viene invece spostata nuovamente in avanti.
Ecco, Arezzo mi sembra sono 3 anni, su Firenze e altrove come siamo messi?
Più o meno io la cosa che vedo, insomma, generalizzata è questa, cioè si sta chiedendo a tutti di, ora io ho la tabella anche di tutte le gestioni quando vanno a scadere, comunque scadono, diciamo, iniziano a scadere fra pochi anni e poi nell'arco di 6-7 anni scadrebbero sostanzialmente tutte, quindi diciamo stiamo per arrivare nella fase...
La fase cruciale, no, lo volevo dire perché eventualmente chi fosse favorevole bisognerebbe fare presto, perché sennò riusciamo a puntare da capo. Grazie,
assolutamente sì.
grazie a Tommaso Fattori, buona serata, buon lavoro.